Benvenuti al podcast di Conversazioni 4.0 della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza Lodi. Il mondo dell'innovazione, le ultime novità in tema di economia e tecnologie, raccontate dai protagonisti.
Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Conversazioni 4.0 podcast. Oggi con noi Gregorio De Felice, Chief Economist Intesa San Paolo. Benvenuto Gregorio.
Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
Allora, è passato un anno dalla nostra ultima intervista, ma insomma in un anno è poi successo di tutto nel mondo. Credo che voi economisti studiosi in questo periodo non mi stiate certo annoiando. Allora Gregorio, ti chiederei per prima cosa di introdurci in termini macro al tema sulla situazione geopolitica, che era già molto incerta nell'ultimo anno e poi con l'arrivo di Trump alla presidenza USA, insomma, che ha provocato vari terremoti con una serie di misure a raffica. Quindi tempi turbolenti, il panorama globale appare sempre più frammentato in termini geopolitici, ma non solo, anche ambientali, sociali, economici e tecnologici. A te la parola, Gregorio.
Sì, grazie. Beh, insomma, abbiamo visto il primo mese di presidenza Trump che è stato molto vivace, per usare un eufemismo, anche più di quanto ci si potesse aspettare con una raffica di ordini esecutivi, qualche volta poi modificati in corso d'opera. Pensiamo ai dazi al Canada e al Messico, ordine esecutivo del venerdì, poi lunedì dopo due telefonate col presidente messicano e col presidente del Canada, sospensione dei dazi. Mi soffermo su questo per dare l'idea di quanto quanta imprevedibilità ci sia e volubilità nelle decisioni di Donald Trump. Gli eventi più recenti riguardano la pace in Ucraina, da cui l'Europa sembra essere stata esclusa, e questo deve farci riflettere in qualche modo. Dichiarazioni del vicepresidente Vance a Monaco molto dure nei confronti dell'Europa, poco capace di rispettare i valori dell'Alleanza Atlantica. Insomma, credo che abbiamo molti elementi. Da parte dell'Europa c'è un tentativo per il momento ancora sulla carta da parte di Ursula von der Leyen di rispondere al gap tecnologico accumulato nei confronti di Stati Uniti e Cina con la cosiddetta bussola sulla competitività del 29 dicembre. Draghi ha parlato al Parlamento europeo, molte reazioni, alla fine ha anche perso un po' la pazienza dicendo: voi dite di no a tutto, ma allora decidete voi cosa state a fare qui in Parlamento, se davvero avete a cuore gli interessi dell'Europa. E questa riflessione ci porta un po' a fare qualche considerazione sull'Europa. Allora, l'Europa non è un'area economica povera, è un'area economica con molte imprese vincenti, forti, che innovano, è un'area economica con un sistema bancario solido, è un'area economica con molto risparmio, con tanti capitali privati. Il tema è che vengono offerte meno possibilità di investimento rispetto a quello che è il risparmio. Per dare un numero puntuale, ogni anno investiamo in Europa 435 miliardi di euro in meno rispetto ai risparmi che abbiamo. Quindi questo in definitiva porta il risparmio degli europei e anche quello degli italiani fuori dai confini, ma non perché i gestori del risparmio siano ammalati di esterofilia, perché altrove trovano migliori opportunità di investimento. Il trade-off tra il rischio e il rendimento è più favorevole e buona parte di questi risparmi vanno negli Stati Uniti. Quindi una delle grandi incertezze del 25 è, oltre a Trump, la capacità dell'Europa di rimanere unita, di fare delle scelte, di ridurre il gap tecnologico competitivo rispetto agli stessi States, ma anche di ridurre un prezzo dell'energia che in alcuni paesi europei, quelli che non hanno il nucleare, è diventata molto molto costosa.
Ma secondo te, appunto, secondo il monito di Draghi di essere paesi uniti e di agire come un paese unico, si riuscirà, lo riusciranno a fare? E soprattutto con il fine, appunto, di avere una politica industriale più strutturata e coordinata, direi.
Allora, credo che i due pilastri dell'Europa rimangano sempre Francia e Germania. L'Italia ha il suo ruolo, ma i pilastri di tutti i passi in avanti che abbiamo visto per la nostra Europa sono legati all'asse franco-tedesco. Quindi il voto tedesco sarà rilevante. Bisognerà vedere i vincitori riusciranno a firmare un contratto come tipico della realtà tedesca, un contratto importante per poter spendere di più. La Germania ha un debito pubblico in percentuale del PIL ancora molto bassa, quindi hanno ampi spazi per investire di più, ma hanno questa regola del pareggio di bilancio e del divieto di accentuare il debito pubblico che ha provocato la crisi del governo di Olaf Scholz. Quindi, se la Germania fa dei passi in avanti anche l'intera Europa e credo che ne abbiamo obiettivamente bisogno. Abbiamo bisogno di investire, abbiamo bisogno di investire in tecnologia, in innovazione. Non abbiamo una politica energetica comune, neanche una politica della difesa comune. E, insomma, 400 milioni di cittadini credo che meritino una governance, che possa guardare avanti, con maggior decisione e prendere le azioni necessarie.
Dunque, quindi fare previsioni adesso in ambito macro e geopolitico è davvero forse il momento più difficile degli ultimi decenni, no? Davanti al quale ci troviamo tra questa pace imminente e ipotizzata, ma è tutto da vedere. E per non parlare anche di quello che sta per succedere o succederà nella Groenlandia, insomma, davvero è molto, molto difficile. Sono domande da 1 milione di dollari chiederti qualche previsione. Quindi direi di passare un attimo al nostro mercato interno, invece qualcosa di più certo. Abbiamo i dati usciti a gennaio riguardo al passato, al 2024, e ti chiedo quindi un attimo un'analisi sul nostro mercato, sui settori industriali, chi è andato meglio, chi un po' meno bene e su quali si può puntare secondo te nell'anno che viene.
Quello che ha deluso nel 24 è stato l'andamento dei consumi. Ha deluso perché c'erano le premesse per una dinamica più vivace, in quanto la nostra banca centrale ha vinto la lotta nei confronti dell'inflazione, quindi con un'inflazione molto bassa e una crescita minima dei salari e degli stipendi, il potenziale di spesa delle famiglie italiane nel 24 è aumentato, ma alti tassi di interesse e l'incertezza complessiva, come ad esempio l'inflazione percepita dagli italiani, ha spinto i consumi. Ha spinto a comportamenti molto prudenti da parte delle famiglie italiane. Questo dovrebbe cambiare nel 25. I tassi di interesse scenderanno ancora. Per inciso, la nostra previsione sui tassi della BCE è di altre tre riduzioni dopo quella del 30 gennaio. Quindi questo porterà i tassi su un livello normale o cosiddetto naturale del 2%, parlo dei tassi di politica monetaria e quindi il rientro dell'inflazione rafforzerà i consumi. La grande incognita riguarda gli investimenti. Noi abbiamo accelerato sul fronte degli investimenti dal 2017 al 2023. Il 2024 è stato un anno interlocutorio per gli investimenti privati. Quelli in macchinari e attrezzature hanno visto il segno meno del 3-4% a seconda dei trimestri e questo è un campanello d'allarme. Se a questo aggiungiamo i ritardi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, abbiamo un quadro con diverse ombre. Però calo dei tassi, maggiori certezze dal punto di vista geopolitico, insomma, se si arriva ad una pace in Ucraina, questo rappresenta una spinta anche per ridurre il costo dell'energia per le aziende italiane e in più il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha già visto moltissime autorizzazioni che devono trasformarsi in spesa vera e propria. La previsione del governo è di 45 miliardi per quest'anno e addirittura 85 per il 26. Ho qualche dubbio sull'anno prossimo, però speriamo che la Commissione conceda una proroga dei termini di spesa. Sui settori abbiamo per quest'anno una valutazione positiva, soprattutto per i prodotti alimentari e i consumi di servizi a fronte di una debolezza per quanto riguarda la moda, i beni durevoli e soprattutto il settore automotive. Sull'auto l'Europa ha compiuto un grande errore, ha stabilito delle date per la transizione ma non ha messo insieme tutti i fattori abilitanti per poterci arrivare, ad esempio costruzione di gigafactory di batterie al litio, o perlomeno mi correggo, hanno scelto una società per costruirle in Germania, peccato che nel novembre del 24 questa società abbia dichiarato bancarotta negli Stati Uniti, quindi hanno scelto non proprio nel modo migliore possibile, ecco, hanno sbagliato fornitore. Ursula von der Leyen mostra di voler rettificare il tiro, lo vedremo nelle prossime settimane, cioè vorrebbe proseguire nella decarbonizzazione, ma senza l'ideologia un po', come dire, talebana di prima, di avere meno emissioni solo e soltanto con l'auto elettrica, mentre ricerca sui motori endotermici potrebbe contribuire comunque al risultato. Quindi questa è un po' la situazione.
Comunque mi sembra che ci sia già ben più consapevolezza da parte di tutti gli attori che è stato veramente improntato un po' troppo all'ideologia green, no? Quindi c'è già
sì,
consapevolezza.
Sto usando ormai molti condizionali perché questa consapevolezza c'è a livello della Commissione e comunque riconoscere i propri errori è sempre qualcosa di positivo. Poi per ogni passo che andrà fatto ci vorranno le ratifiche di 27 parlamenti, certo. E quindi la nostra governance, la governance della nostra Europa è obiettivamente molto più complessa di quella della Casa Bianca, dove sì, una persona decide, il congresso è tutto dalla sua parte e quindi
e
le
anche
cose
in fretta decide, abbiamo visto.
E decide molto molto in fretta.
Oltre agli investimenti, come antidoto all'incertezza e ai dazi, che cosa si può fare? Le imprese cosa possono fare ancora?
Beh, per quanto riguarda i dazi, è l'Europa che deve negoziare con l'amministrazione Trump. Io penso sia preferibile una negoziazione unica e non dei singoli Stati membri, che è quello che invece vorrebbero gli Stati Uniti, e i temi su cui negoziare spaziano, no, dalle spese militari al gas naturale liquefatto, che gli Stati Uniti vorrebbero tanto venderci in maggiore abbondanza rispetto a quanto compriamo oggi, al tema dell'IVA sui prodotti importati ed esportati. Insomma, di solito quando ci sono tanti argomenti sul tavolo, poi un punto d'incontro è possibile raggiungerlo. L'Italia è il paese che ha più investimenti diretti esteri negli Stati Uniti, e gli Stati Uniti sono i primi stranieri presenti sul territorio italiano, dando lavoro a circa 300.000 persone. Quindi questa grande interazione Italia-Stati Uniti va preservata, non abbiamo bisogno di una guerra commerciale, l'Alleanza Atlantica va rafforzata, e ritengo sia meglio farlo con l'Europa nel suo complesso, anziché one to one ogni singolo paese con Trump.
Certo. Senti, per finire, torniamo sul nostro territorio. La Lombardia come sta andando in particolare e previsioni?
Allora, tipicamente la Lombardia corre più dell'Italia quando l'Italia va bene, va meno bene dell'Italia quando l'Italia è in una fase di stagnazione. Abbiamo visto nel 24 come le regioni del Mezzogiorno, ben meno industrializzate della Lombardia, abbiano contribuito alla crescita del PIL più del nord o del centro-nord. Quindi la Lombardia è l'avamposto della crescita italiana. Ci sono ottime aziende, il credito non è un problema, bisogna ritornare a trovare la strada degli investimenti e proseguire su questa grande vocazione internazionale che abbiamo qui in Lombardia, con percentuali di fatturato vendute all'estero ben superiori al 50% di quanto prodotto sul territorio italiano. Quindi, se vediamo la Lombardia cambiare marcia, questo è l'antipasto per vedere il dato italiano che cresce di più rispetto al 24,
principale.
È un indicatore importante.
Certo, bene, grazie mille Gregorio e alla prossima puntata, grazie.
Grazie a voi, a presto.